סוף צדיקים, ברוך השם, רבי אמוננו בפרשה, רבי אמוננו בסטימנה, היא באמת, סיימו אין ג'ורני, ג'ורני ספשאלי, ג'ורני אימפורטנטי, ג'ורני, כדיגנו למייסטרי, כטרפסח, שבועות, אין תותו קווסטו אפוקה, תותו קווסטו טמפו, כסיקיאמה אל עומר, La cosa giusto era che sarebbe chol ha-moed, ossia che Pesach sarà un Yom Tov, sarà un festa, Shavuot sarà un festa e tutto che abbiamo nel mezzo avrebbe essere bisogno essere chol ha-moed. Solo che chol ha-moed non si può lavorare, chol ha-moed ci sono tante cose che non si può fare. Quindi dichiarare 7 settimane senza lavoro, senza niente è difficile. Però era degno. E באמת, che luce, siamo usciti di Pesach. Quando uno sta in Pesach, uno sente che lui proprio sta fuori di questo mondo. Sono 7 giorni, sono... Non so manco come spiegare questo sentimento che ti senti disconnettato dalla materialità. Non mangi il chametz, uno può dire, va bene, non mangi il chametz, mangi tanti altro, però no. Ha una differenza, ti senti più leggero, ti senti più elevata, ti senti più concentrato con le feste, con le tefilot, con le shiurim. Però, comunque, dopo dobbiamo ritornare alla vita. E Hametz fa parte della vita, sì? Tutto l'aire che ci sta dentro il pane, tutto questo alma di Shikra, possiamo dire, sì? Il mondo della bugia, sì? Perché il pane si è gonfiato, però non è realtà. Come è gonfiato? Non è che c'è più farina dentro la matzah che c'è dentro il pane. La sola differenza tra di loro è la quantità di aire che c'è entrato, quanto che è gonfiato, quanto che è elevato, ha lo stesso peso se tu lo metti sulla scala. E questa è una cosa, se uno ci pensa, che questa è un po' la storia del mondo, no? Noi sappiamo che questo mondo è creato da tanti, tanti piccoli atomi, sì? E tra ogni atome c'è un spazio. E un giorno hanno fatto una... Le scientifici che hanno detto, se noi toglieremo il spazio che ci sta dentro la materia, quanto sarà la quantità della materia? E se dice così, si dice, non sono io un esperto, però così si dice, così c'è scritto, che se togliesti tutto lo spazio che ci sta dentro la materia tra un atomo e l'altro, tutto il mondo avrà la grandezza di una palla di calcio. Sì? Solo per fare capire. Come una palla di calcio diviene un mondo intero, c'è tanta aere, tanta aere. Questa aere, questa gonfiatura, questa illusione. E in Pesach eravamo un po' sopra di questo, però adesso dobbiamo lavorare, perché in Pesach non abbiamo lavorato, in Pesach Hashem ha lavorato, sì, abbiamo pulito, abbiamo fatto, abbiamo kasherizzato, però Hashem ci ha regalato, Hashem ci ha portato nella sede, che luce, ha portato nella sede, e noi che siamo qui fuori di Israele, che fortuna, abbiamo fatto 2 nella sede, 2 volte luce, 2 volte mazzò, 2 volte bicchieri, e quanto siamo elevati, siamo arrivati a punti alti, Baruch Hashem, però adesso dobbiamo lavorare. Dice Hashem, io ti ho fatto per te arrivare, adesso devi tu da solo arrivare. E queste sono 7 settimane che noi adesso dobbiamo contare. Ogni giorno dell'Omer dovete sapere che è importante. 7 sono perché ci sono 7 sefirot, non voglio adesso entrare, sono molto, è termine molto cabalistico. E ogni sefirah è fatto di 7. E ogni giorno c'è una cosa specifica che un uomo deve cercare di riparare. Questa settimana, per esempio, siamo nella settimana delle Gvurot. Ieri era Gvura sheba Gvura, sì? Il giudizio dentro il giudizio. Anche quello è un punto che si deve lavorare, sì? Quando giudicare, come giudicare? O la Gvura, la verità è che la traduzione letterale di Gvura non è giudizio. La traduzione letterale di Gvura è forza. Sì? Forse la forza vera è non giudicare, forse questa è la gvura vera. E c'è tanto di parlare, Be'ezrat Hashem, Hashem ci darà la forza e anche la comprensione. Faremo l'azione su questi concetti che sono molto molto profondi. Be'ezrat Hashem, di adesso fino a Shavuot abbiamo qualche parashiot. Però oggi voglio parlare sulla parasha di Shemini. Vayehi ba'yom ha'Shemini, era l'ottavo giorno, Tara Moshe Rabbeinu, sì, e nel settimo giorno ha chiamato Aaron, le sue figlie e le 70 anziani, Uzikne Israel. Vayomer el Aaron, ha detto Aaron, prende un sacrificio, Egel ben bakar le hatat, un hatat. Abbiamo già parlato del Khatat. Khatat è un sacrificio che viene perché uno ha peccato. E questo Khatat deve portarlo. Perché? Qual è il peccato che dobbiamo espiare? Il peccato che dobbiamo espiare è il vitello d'oro. Perché qui la Parashah Shemini parliamo dell'inaugurazione del tabernacolo. Fra parentesi, siamo andati addietro un mese, quasi un mese, 3 settimane. Perché l'inizio di Parashah Shemini è l'ottavo giorno, era l'ottavo giorno dopo diciamo, la lavorazione del tabernacolo, Yarosh Chodesh Nisan. Yarosh Chodesh Nisan, finalmente, dopo 7 giorni che Moshe Rabbeinu ha fatto vedere a Aaron e le sue figlie come si fa il lavoro del tabernacolo. Perché è vero. È vero che lavora nel Bet HaMikdash del sacerdote, del Kohen, però qualcuno deve insegnare al Kohen. Quindi ci chiedono a te chi era il primo Kohen Gadol, chi era il primo sacerdote che ha lavorato al Bet HaMikdash? Allora uno dirà Aaron HaKohen, ovvio, il primo Kohen. E non è esattamente giusto, perché se vogliamo essere precisi, il primo che era il sacerdote che ha lavorato era Moshe Rabbeinu. Perché nei primi 7 giorni ha lavorato Moshe Rabbeinu, non ha lavorato Aaron, non ha lavorato le sue figlie. No, Moshe Rabbeinu ha lavorato e Aaron e le sue figlie erano osservando, vedere come si fa il lavoro. Ma parentesi, erano chiusi. Molto interessante che per 7 giorni erano distaccati dal mondo, erano là nel tabernacolo, notte e giorno, per capire e vedere bene bene come si fa il lavoro. C'è una domanda: che vestito ha messo a Moshe Rabbeinu? Perché noi sappiamo che il sacerdote Aaron aveva un vestito speciale, le 8 vestiti con il tzitz, con il nome di Hashem sul fronte, con il cappello, vestiti per bellissimo, con il Choshen, con le 12 pietre preziose che illuminavano, sì, Urim e Tumim, quando si voleva chiedere domande. Però quello è Aaron. Moshe che ha fatto per 7 giorni? I maestri Moshe per 7 giorni ha lavorato con un vestito bianco, una tunica bianca, senza pregi o preziosi, senza splendore, senza nome di Hashem, niente, una tunica bianca. Molto interessante, dire ai maestri, una tunica bianca senza cucitura. Quando tu fai un pantalone, per esempio, nel filo del pantalone tu metti un orlo, sì? Perché metti l'orlo? Perché deve chiudere il pantalone. Se non lo chiude, nemmeno rimane la materia e non è una cosa diritta. È così con fili. No? Quindi il vestito che ha messo Moshe per questi 7 giorni non aveva orlo nel fino. Se era una tunica lunga, materia senza orlo. Interessante perché c'è bisogno di approfondire. Perché è bianco? Perché senza orlo? Forse orlo rappresenta una limitazione. E Mosè era così grande, la sua luce era così grande, la trasformazione della luce che ha fatto Mosè Rabbeinu. Forse mettere un orlo nella tunica di Mosè Rabbeinu vuol dire limitare la sua forza, la sua presenza che lui trasmetteva attraverso HaKadosh Baruch Hu. Quindi chi era più alto? Mosè Rabbeinu con la tunica bianca o Aaron? Con dei vestiti belli di splendore, di pregi preziosi. Comunque, deve portare un sacrificio di Hatat. Perché? Per espiare il peccato di vitello di oro. E anche questo c'è bisogno di capire. Da quando un peccato che viene fatto volontariamente viene espiato con un sacrificio? Abbiamo parlato un po' di questa settimana scorsa. Un korban chatat è un sacrificio che viene fatto per una cosa che viene fatto involontariamente. Quindi, se noi diciamo che il vitello d'oro è un peccato che fu fatto volontariamente, Amisrael, con volontà ha fatto il vitello di oro. Quindi da quando un sacrificio può espiare un peccato involontario? E anche questo c'è bisogno di capire. E non solo questo, dice Moshe Aaron, non solo deve portare un sacrificio di espiazione per il popolo, deve portare un'altra, un'espiazione per te stesso. Perché anche tu hai fatto parte del vitello d'oro. Quando ti sono venuto a chiedere che dice, facciamo il vitello, che hai risposto? Non hai detto no. Hai detto, andate alle mogli e prendete delle loro orecchini, sapendoci o pensandoci. O immaginandoci che dura tanto tempo per portare i soldi le orecchini delle mogli, però è andato un po' diverso come lui l'ha immaginato, e nel film è venuto il vitello d'oro. E dopo il Hatat fai un olà, un sacrificio che viene fatto 100% a Hashem. Olà, nella parola la alot, elevare. Se dopo che hai espiato il peccato, qual è l'obiettivo dell'espiazione del peccato? Solo uno. Avvicinarsi a Hashem, sì? Uno che fa un sacrificio di espiazione e dopo vuole continuare la vita quotidiana come fosse ieri, senza di capire che c'è bisogno di avvicinare a Hashem, ma non ha fatto niente. Quindi dice Moshe Rabbeinu Aaron, tu fai un sacrificio di Chataat, un'espiazione, e subito dopo un olà che si alza attraverso Hashem. Vechaper ba'atcha, e questo sarà un'espiazione per te. Ubaada è per tutto il popolo. E qui c'è sempre una cosa molto interessante. Abbiamo detto due tipi di sacrificio: uno è un sacrificio di espiazione e uno è un sacrificio normale di elevazione. Ola, chiamiamo un sacrificio di elevazione. Questa è la traduzione, diciamo, più vicino che si può trovare all'italiano. Ma molto interessante. Che questi due sacrifici ci sta un dettaglio che è diverso. Quando c'è scritto sulla Olah, c'è scritto Vaishchat et ha'Olah, Vayamziu bnei Aaron elav et Adam, Vayizrekehu al ha'Mizbeach saviv. Come si faceva? Si sciachtava in animale. Dopo di sciachtare l'animale, il sangue che usciva da questo animale veniva raccolto in un recipiente. Questo recipiente fu dato a Aaron e Aaron prendeva il recipiente che ci sta con il sangue e lo versava sull'altare. Questo prima di mettere la bestia sul fuoco e sacrificarlo. Parliamo di una cosa che succede precedente. Un'altra volta, ripeto, traduco. Sì? Che dice qui in italiano? Poi scanò l'aula. I figli di Aaron gli porsero il sangue e egli lo spruzzò sull'altare all'intorno. Sì? Quindi immaginate, così viene sciacquata, con un recipiente viene portato il sangue e quello sangue viene buttato. E questo è lo che hanno fatto quando hanno fatto l'Ola, che è il sacrificio di elevamento per elevare se stesso. Invece, quando hanno fatto il Chatat, che il Chatat è un sacrificio di espiazione, non c'è scritto Vayamziu, e là c'è scritto Vaikrevu bnei Aaron et Adam elav, Vaitbol etzba'o v'adam, Vaiten al karnot ha'mizbeach. Se per l'Olah tutto il sangue viene portato a Aaron, e Aaron getta tutto il sangue sull'altare, per il Chatat è diverso. Le figlie di Aaron solo avvicinano il recipiente con il sangue, non lo danno il recipiente come si fa con l'Olah. Aaron prende, che prende? Vediamo che c'è scritto per essere. Vaitbol etzba'o, prende l'etzba. Sì, etzba è questo dito, il dito che si usa per quando la maestra chiede una domanda. La mette dentro il sangue, non prende il recipiente. E con questo lui spruzza il sangue sull'altare. molto strano, no? Perché questa differenza? Che simboleggia questo? Che rappresenta questo? Perché quando è un peccato e il dito va dentro il sangue e viene spruzzato, e quando è un sacrificio di elevazione, di avvicinanza a Hashem, la Olah, invece tutto il sangue con l'istrumento viene versato? Asbehemetza di chi? La Gemara in Bava Metzia chiede una domanda. Che succede quando un uomo si siede su un animale e nel stesso momento che l'uomo si siede sull'animale c'è un altro uomo che tira l'animale con la sua corda? E quello che è seduto sull'animale dice l'animale è mio, e quello che tira con la corda l'animale dice l'animale è mio. Di chi l'animale? Sì, immaginate. Vengono due gente a frente, rabbino, rabbino, discussione. Lui dice che è la sua, io dico che è la mia. Quello è seduto sull'animale, invece l'altro non sta seduto, sta solo tirandosi con la corda. Lui, diciamo, è quello che maneggia, dice all'animale dove andare, destra e sinistra. Chiede la Gemara in Baba Metzia di chi è l'animale. O facciamo un'altra domanda. Due ebrei vedono un animale in mezzo al deserto. E vogliono prendere l'animale, un animale di nessuno, del deserto, un animale selvatico. Un ebreo, lui fa un salto sulla spalla, si siede sul cavallo, solo per un esempio. Invece l'altro ebreo lo tira nel stesso momento, tutti e due. Chi è considerato il proprietario dell'animale? Quello che è seduto sull'animale o invece quello che lo tira e lo dice andare a destra, a sinistra? Grande machloket, grande discussione. E come non c'è una conclusione alachica, lo che si fa? Si divide l'animale in due. Che si fa? Ovvio, non si uccide l'animale. Si va al mercato, si vende questo animale. Quanto costa questo animale? 100 euro, solo per dare un esempio. 50 per quello che era seduto sopra. E 50 per quello che lo sta prendendo. La domanda è: qual è la differenza? E la Gemara inizia a entrare in una discussione grande e filosofico. Qual è la differenza? Chi è più forte, quello che è seduto sull'animale o quello che tira l'animale? Quello che tira l'animale, possiamo dire che lui rappresenta un forzo esterno che comunque guida, ossia non fa parte dell'animale, non è seduto sull'animale, è una cosa da fuori. Però comunque lui guida, lui decide, quello va a destra, quello va a sinistra, ok? Però non sente il dolore dell'animale, o non sente anche l'animale quando sta camminando. Invece quello che è seduto sull'animale, lui forse non sta guidando, però lui in un senso fa parte dell'animale. Ogni movimento dell'animale lui la sente. Non per niente quelli che vanno sul cavallo. Noi sempre nel film, quando uno vede un film, vede qualcuno seduto sul cavallo. Ma la verità è che non è così piacevole. Eh? Il cavallo, voi vedete, ogni passo che lui deve, tu ti devi alzare, perché non ti fa malissimo. Sì? Quindi ogni passo che lui fa, tu ti devi alzare, si alza, si siede, si alza, si siede. E se un cavaliere vero non è una cosa che uno si siede così, sì, è un lavoro, non so se qualcuno di voi mai l'ha fatto, è un lavoro vero. Sì? Perché quando tu sei seduto sull'animale, tu fai parte dell'animale. E queste due cose rappresentano a volte come uno vede Hashem. A volte c'è chi vede HaKadosh Baruch Hu come che HaKadosh Baruch Hu fa parte da noi. Se Hashem sta con noi, Hashem sente il nostro dolore, Hashem sente la nostra gioia. Invece che ci dice no, c'è una filosofia che dice no, Hashem è sì, Hashem ci guida, Hashem ci dice andare a destra, andare a sinistra, vero? Se io sono felice o io sento dolore, o diciamo che ci guarda lui. Questo fa parentesi, era la visione filosofica antica anche delle greci, sì? Un po' Hashem ha creato, però dopo che ci importa a lui. Lui dice destra o sinistra, però non è che, anche che noi sappiamo che oggi come oggi la verità sta nella prima tesis. Bechol tzaratam lo tzar, no, Hashem non è una cosa esterna che ti guida a destra o sinistra. Hashem è seduto su di te, o tu sei seduto su Hashem, detto meglio, sì, o insieme. Bechol tzaratam lo tzar, quando tu senti dolore, tu cammini, Hashem anche sente il dolore. E quando tu sei con felicità, anche Hashem è felice. Si racconta che un giorno, dopo 120 anni, uno è andato al paradiso. E quando lui è andato in paradiso, l'hanno fatto vedere tutta la sua vita. L'hanno fatto vedere tutte le cose che lui ha vissuto. Però non ha visto se stesso in questo film. Ha visto solo. Sapete quando ti cammina sul neve, fai impronti sul neve? Quindi si vedeva tutta la sua vita solo con le impronti delle sue gambe sul neve, sulla terra. Dopo che lo fanno vedere tutto il film, dice: però ti posso chiedere una domanda? Io ho visto che sempre quando io cammino c'è qualcuno che cammina insieme con me. O se invece di vedere tue impronti, vedo quattro impronti sulla terra. Però è nel mio momento più difficile della mia vita. Non sono quattro, sono solo due. Mi puoi spiegare perché? Chi sono il quattro, chi sono il due? Che rappresenta? È molto semplice. Quattro sono due tuo, due del creatore, mai cammini da solo. Sempre lui sta con te. Ah, se lui sempre sta con me, perché nei miei momenti difficili lui mi ha lasciato da solo? È tutto stupido. E nei tuoi momenti difficili le due che tu vedi sono il suo. Hashem ti ha messo sulla sua spara. E per questo vedi solo due, non vedi quattro. Sì? Questo è Kadosh Baruch Hu, è così. Kadosh Baruch Hu dice, ma questo è un mashal per capire. Quindi, maestri, due tipi di sacrificio. Il sacrificio di Olah per elevare tutto il sangue viene versetto e il Kohen la prende da fuori. Perché basta capire che Hashem ti guida. O quando ha fatto un peccato, il dito deve entrare dentro il sangue. Perché hai fatto un peccato? Sai perché hai fatto un peccato? Lo sai perché ti sei sbagliato? Perché tu hai pensato che hai sbagliato solo per conto tuo. Hai pensato Hashem, forse lui dice destra e sinistra, per lui non è seduto su di me. O su lui non sente se io sbaglio sì o no. Ma sì, no, 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 non hai capito, non hai capito. Quando tu trasgredisci la volontà di Hashem, quando tu fai una contaminazione, non solo che stai contaminando il tuo stesso, è il primo che stai contaminando è HaKadosh Baruch Hu. E l'Arve Nachal, Rabbi David Shlomo Aibeshitz, grande, 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 grande Chacham, grande cabalistico anche, anche grande Posek, lui ha scritto il Perush Levush Esrad sul Shulchan Aruch, commento molto, molto profondo, viene studiato solo da gente molto Chachamim, non è un commento così per gente semplice, c'è bisogno di tanta introduzione per capire il suo commento del Levush Esrad. Quindi lui è famoso per questo libro, però fuori di questo libro ha scritto anche un libro molto profondo di Hasidut, Arve Nachal, di Kabbalah. E là lui dice una cosa molto interessante. Mi dice: se tu prendi la parola sheker in ebraico, sheker vuol dire bugia, no? Ok, noi sappiamo che la Torah viene chiamata Torah Temet, la nostra Torah viene chiamata la Torah della verità, perché c'è solo una verità che è una verità assoluta, è la verità di Hashem. Fuori di questo abbiamo già detto tutto con viatura, tutto aire, tutta bugia, alma di jikra. Quindi quando uno va nel cammino diretto, quando uno va nel cammino diritto, quando uno sta facendo la cosa giusta, sta andando sulla strada della verità. Però quando uno fa il contrario, quando uno devia una deviazione della strada corretta, sta facendo una bugia, sta vivendo una vita di bugia. Dice l'Arve Nachal, se tu prendi la parola Sheker e tu divisi la parola Sheker nelle sue tre lettere, che uno è la Shin, l'altra è la Kuf e l'altra è la Reish. Adesso, in ebraico, quando tu scrivi una lettera, la devi scrivere intero, ossia la Shin si scrive Shin, Yud, Nun, la Kuf, Kuf, Vav, Pei, la Reish, Reish, Yud, Shin, sì? Si tu prendi la seconda lettera, spero che non è troppo profonda, di ogni lettera, la seconda lettera del Shin è la Yud. La seconda lettera de Kuf, che è la seconda lettera di Sheker, è la Vav. La terza lettera, che è la seconda lettera di Resh, è la Yud. Qual è la Gimatria? La Gimatria è 26, che rappresenta Akadosh Baruch Hu. Invece la terza lettera di ogni lettera della parola Sheker fa la parola Nefesh, che vuol dire Neshama. Dice la Ravena Hanan. Quando tu ti stai contaminando, quando tu fai un peccato, quando tu stai deviando della strada giusta, è il primo che entra dentro la impurità è Akadosh Baruch Hu. Solo dopo che Akadosh Baruch Hu è entrato dentro la impurità, la tua anima entra nella impurità. E sai perché è così? Spiega Aramak Rabbi Moshe Cordovero. Perché se tu eri il primo che entraste nella impurità, prima che il creatore entraste con te, non potevi mai nella vita tua uscire. E lui porta un metaforo per capire meglio. Un giorno c'era un re, e questo re aveva un figlio, e questo figlio si è comportato in un modo che davvero non è degno per un figlio di un re. E il re per forza aveva bisogno di cacciarlo via del regno. E questo figlio è andato camminando di un posto all'altro. Però quello che questo figlio non sapeva era che il suo padre, il re, non lo poteva lasciare. Quindi il padre del re ha messo altro vestito che così il suo figlio non lo riconosce e ha seguito il suo figlio. Perché ha detto, il mio figlio è un figlio di re, lui non sa come vivere, lui era sempre abituato a un palazzo dove ci sono servi e schiavi. Sì, ma nella vita vera non è così. Se non ti sai comportare, se non sai parlare, se non sai fare, ti possono fare male. E questo figlio camminava, camminava, fino a che è arrivato a un grande bar. E questo figlio voleva entrare in questo bar. Però là in questo bar erano gente davvero, gente cattiva. E il re sapeva che se suo figlio entra là, chissà se riesce a uscire. Che ha fatto il re? E il re è entrato prima il figlio dentro il bar, ha fatto vedere a tutti che lui è il re, ha rimesso il suo disfrace, si è messo affiancato e il figlio è entrato. E il figlio entra in questo bar dove tutti sono ladri e gente che ammazzano e gente che fanno cose davvero, davvero negative, proprio le gente più negative che esistano. E quando vedono loro il figlio del re, sapendoci che il re sta là guardando, lo trattano con guanti di oro. Ah, figlio, quanto sai bene, come ti possiamo aiutare? Quello che il figlio non sa, che questo trattamento è solo perché il padre sta là presente. Se il padre non era là, lo prendevano, lo rapivano, chissà che lo facevano. Dicono le maestre, stessa cosa fa Kadosh Baruch con noi. Ogni volta quando uno devia della strada giusta, c'è una impurità, ci sono le clipot, c'è l'Yetzerah, c'è la forza della negatività che ti voglio attaccare. E questa forza della negatività non ti vogliono fare bene. Che fa Kadosh Baruch Hu? Prima che tu entri in questo bar, prima che tu entri in questi posti che sono posti bassissimo, lui entra prima. Perché entra prima? Perché lui sa, se lui non entra prima, non riuscirà mai a uscire dopo. E questo Bechol Tzaratam lo Tzar, questo è lo che tu devi sapere quando tu vai a un posto che è un posto brutto, va bene, sì, era per il conto del tuo stesso problema tuo, però non è per conto del tuo stesso. Tu stai mettendo a Kadosh Baruch Hu, Melech Malchei HaMelachim, in questi posti che sono posti. E che pensieri, che ha le nostre pensieri e le nostre azioni e le nostre parole a volte non sono forze umane a volte. E quanto uno deve essere attento. È come un figlio, un padre che ha un figlio. Se tu ti comporti in un modo che è brutto, però comporti per tu stesso, va bene, faccio io le brutte cose, pago io il conto. Però se il figlio tuo sta andando con te in ogni posto che vai, come puoi fare una cosa brutta? Non è più conto tuo, è anche conto del tuo figlio, perché la stai facendo e lui insieme con te. La stessa cosa con Akadosh Baruch Hu. Ce l'hai l'anima, l'anima che chele che lo cammi male. Ogni volta che quando fai una cosa sbagliata, non la stai facendo per conto tuo. Kadosh Baruch Hu sta entrando con te. E per questo, quando tu vuoi espiare il peccato del Hatat, non puoi prendere il sangue da fuori, pensare che Hashem è una cosa che da fuori ti sta guardando. Devi mettere il dito dentro il sangue, sapendoci che tu stai insieme con Hashem, Hashem sta dentro di te. E tu sei riuscito a fare quello che tu sei riuscito solo perché hai dimenticato questi, perché se per un attimo avevi ricordato e saputo che non è così, non potevi mai sbagliare. Come Giuseppe, quando Giuseppe vede la donna di Potifar e lei lo sta facendo tentazione, e lui sta quasi per fare un peccato gravissimo con una goia sposata, non era una goia che era singola, una goia sposata con un uomo. Dice il Midrash, ha visto la faccia del suo padre, vedendo la faccia di Yaakov, subito. Perché lui là, c'è scritto la Tam Shalshelet, ci sono tre posti nella Torah dove c'è scritto Shalshelet. Shalshelet e Shalshelet. Vuole dire, lui non è sicuro, Giuseppe stava a caso per cadendo, stava quasi per fare un peccato con lei, da un lato volevo, dall'altro lato non voleva, c'era questo Yetzer Hara dentro. Ha visto il viso del suo padre. Perché come riesci a fare una cosa sbagliata a fronte di tuo padre? Che vergogna. Eh? Io conosco gente che non fumano mai nella loro vita quando il padre è presente e fumano tante. E tu, io lo dico, perché non stai? Perché così? No, io mi vergogno. La presenza di mio padre fuma. Non è carina. Quando papà non ci sta, faccio la mia, però quando papà è presente non è carina. Sì? Tzadikim, se è talmente così, Hashem sta con noi, papà sta con noi. Però siamo deviati dalla lezione, non era quello lezione, vogliamo arrivare a Nadav e Avihu. Comunque l'ottavo giorno, questo giorno che era il giorno dell'obiettivo della creazione, perché in questo giorno fu portato il primo sacrificio di Nachshon Ben Amminadav, che fa parentesi stesso Nachshon Ben Amminadav, che era il primo ebreo che è entrato dentro il mare, e ha aperto il mare per Bnei Israel quando sono uscito d'Egitto. E quando Nachshon Ben Amminadav entra dentro il mare, lui, grazie alla sua emunah, abbiamo parlato di questo tanti l'anno scorso, lui ha aperto il mare, quindi lui ha diritto a portare all'ottavo giorno, che è l'inaugurazione del tabernacolo, il primo sacrificio. E che c'è scritto là? Vayi hamakriv bayom harishon. E quello che ha sacrificato il primo giorno era Nachshon ben Amminadav. Dicono i maestri, molto interessante, che quando si parla della creazione del mondo e si vuole parlare del primo giorno, non si dice yom harishon. Kadosh Baruch Hu ha creato yom harishon, no? Vai ere, vai boker, yom echad. Fu sera, fu giorno, yom echad. Il giorno numero uno sarà la traduzione letterale, anche che lo traduco come il primo giorno, però non è, perché in ebraico c'è Rishon, Sheni, Shlishi, Revi, che è primo, secondo, terzo, quarto, e c'è uno, due, tre, che è Echad, Shtaim, Shalosh, Arba, sono due cose diverse. Quindi quando Hashem ha creato il mondo, il primo giorno, non c'è scritto Yom HaRishon, che è il primo giorno. Invece c'è scritto il giorno 1. Invece il secondo giorno non c'è scritto il giorno 2. C'è scritto il secondo, terzo, quarto. Solo il primo giorno, è strano. Invece di scrivere il primo, c'è scritto il 1. Invece qui, quando si parla del tabernacolo, il primo non c'è scritto il numero 1, come nella creazione. Qui invece dice sì, è il primo. Ma sì, perché? Perché il primo è solo quando fu inaugurato il tabernacolo. La creazione non era terminata ancora. Quando è terminata la creazione? Quando il tabernacolo, quando la presenza divina è scesa su Am Israel, va solo in Migdash Shechanti Betocha. E la Tzadikim, in questo giorno, che era il giorno più gioioso, non solo per il popolo ebraico, per il mondo intero, le angeli J'ai écrit tous les cieli erano pieni di gioia per il fatto che finalmente HaKadosh Baruch Hu è entrato dentro la sua casa, dentro questo tabernacolo. E là succede forse una delle tragedie più grandi che non vengano studiate così tanti: la morte dei due tzaddiki, la morte di Nadav e Avihu, le due figli di Aaron. Solo per capire la grandezza di questi due figli, quando HaKadosh Baruch Hu vuole dare la Torah, lui chiama Moshe, Aaron, Nadav, Iaviu, le sue due figli. Fra parentesi, Aaron non ce l'ha due figli. Quanti figli ha Aaron? Ha quattro. No? Perché dopo che Nadav e Iaviu morano, chi sono quello che divengano sacerdoti? Eleazar e Itamar. Quindi, quando HaKadosh Baruch Hu vuole dare la Torah, chi viene chiamato? Secondo l'ordine di importanza, Moshe, Aaron, Nadav, Avihu e le 70 anziani. Quindi, se io ti chiedo chi è numero 3 e numero 4 è nel mondo oggi, non lo so che vuol dire numero 3 e numero 4 di che, di soldi, di importanza, di che. Per Hashem, numero 3 e numero 4 era Nadav e Avihu. Poiché quando lui chiama per dare la Torah, numero 1 è Moshe, numero 2 è Aaron. E il numero 3 e il numero 4 è Nadav Avihu, solo dopo le 70 anziani, sapendoci che Nadav Avihu erano molto giovani a questo momento ancora. Sì? Quindi questi numero 3 e numero 4 assoluti, nominati di Hashem, numero 3 e numero 4, non da un umano o da qualsiasi uomo, vengano ucciso il giorno dell'inaugurazione del tabernacolo. E qual è il motivo? Qual è il motivo che questi due vengano uccisi? Vai tu bene, se la creme della Hashem e Zara, Sherlotzivaotam. Traduco: i figli di Aaron, Nadab e Avihu presero ciascuno il proprio braciere, vi messero dentro il fuoco per fare l'incenso a fronte a Kadosh Baruch Hu. Però questo fuoco non fu ordinato di Hashem, e Hashem lo ha ucciso. In altre parole, qual era il peccato di questi due giganti? Hanno portato un incenso che non fu comandato. Non hanno fatto qualcosa, diciamo, non hanno rubato, non hanno trasgredito il Shabbat, mai sia, non hanno mangiato non kasher, mai sia, manco hanno dimenticato mai sia di mettere tefillin. Hanno fatto un incenso. Per chi? Per idolatria? No, per HaKadosh Baruch Hu. Sì, è vero, non fu comandata questa incenso. E per questo furono uccisi. Tra parentesi, non c'è scritto sull'incenso che non fu comandato. Se vogliamo essere precisi, c'è scritto Esh Zara. E il fuoco non fu comandato. Che vuol dire il fuoco? Qual è la differenza tra l'incenso e il fuoco? Il fuoco fa parte dell'incenso. Come si fa l'incenso? Si prendono le 11 spezie, si meschia, si mette il fuoco su questi, iniziano a fare fumo e questo è l'incenso. Quindi non c'è scritto che l'incenso non fu comandato? C'è scritto che il fuoco non fu comandato. Che voglio dire? Molto semplice. Di solito, come andava l'incenso, tu mettevi le speci, mettevi il fuoco e questo era. Hashem ha voluto che il primo giorno sarà diverso. Hashem ha voluto che il primo giorno del tabernacolo, il Kohen portava le speci, il fuoco aveva bisogno di scendere del cielo. Questa era la pianificazione. Quindi loro, prendendoci questo fuoco che non fu comandato, hanno un po' cambiato la pianificazione. Cioè non è il fuoco del cielo che è sceso, è il fuoco umano. Invece il fuoco è sceso comunque. Però invece di bruciare l'incenso, questo fuoco ha bruciato le due figlie di Aaron. E là Aaron, invece di piangere, perché ha perso le sue due figlie, Vaidom Aaron. E Aaron era silenzioso. Però la verità è che Vaidom non è la traduzione letterale silenzioso. La traduzione più giusta sarà muto. Aaron è divenuto muto. Qual è la differenza tra silenzioso e muto? Silenzioso è che io voglio fare tanto, tanto, tanto rumore e piano piano che faccio? Faccio scendere il rumore. Se il rumore non esiste più. Invece il muto non è questo. Ma se è silenziosa, se tu vuoi rimettere il muro, il rumore, è come una, sì, la fai scendere le decibelle e fai aumentare le decibelle. Questa è silenziosa. Silenziosa fa scendere le decibelle fino a che si sente poco, 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 non si sente più, e dopo lo fai aumentare. Questo essere silenzioso non era quello. Aaron ha fatto muto. Muto non è scendere, è proprio spegnere. Cioè, proprio non c'è. Non è che adesso si un po' aumenta, sento qualcosa, non si può sentire, è muto. Un altro Aaron ha fatto una cosa che non è umana, o almeno non per gente normale come noi, ha bloccato non solo le parole, ha bloccato le pensieri, non solo le pensieri, anche le sentimenti, ha bloccato tutto. E è quasi impossibile, Chas v'Shalom, uno perde le sue due figlie. E i maestri che il mondo si è mantenuto grazie a questo, o dopo non silenzio, questo muto. E la domanda perché? Perché in un giorno che è così gioioso si deve fare una cosa di questo genere? Prendere le due figlie di Aaron? Astigano i maestri Bekorvai e Kadesh. Voglio dire, Hashem ha voluto santificare. E per santificare qualcosa si deve prendere una cosa che già è santa. Loro con le loro anime hanno santificato il tabernacolo. E Chas v'Shalom non pensare che loro erano peccatori, perché non possiamo dire così. Dice il Zohar che noi ogni Kippur leggiamo la parasha di Achremot. L'inizio della parasha di Achremot inizia con le morti delle due figlie di Aaron. E subito dopo parla del lavoro che si fa di Kippur, tipo di sacrificio, tutto quanto là. E dice il Zohar, perché devo iniziare con la storia delle morti dei due figli di Aaron di Kippur? Inizia subito con il capretto che va alla Azazel, il capretto che viene fatto a Hashem. Dice il Zohar, molto semplice. Perché se tu riesci a piangere per la morte di questo due tzaddikim, tutti i tuoi peccati vengono perdonati. Non solo, ti prometto, non io, Rabbi Shimon Bar Yochai, il Zohar, che mai Chas v'Shalom vedrai le tue figlie morire mentre che sei vivo. Non solo questo, prometto, non io, Rabbi Shimon Bar Yochai, Yaarich Yamim, avrai una lunga vita. Bellissimi tre promessi, bellissimo. Uno, peccati perdonati, le tue figlie vivranno. Mentre che tu vivi, e non è che tu vivrai una corta vita, vivrai lungo, lungo, lungo. Che devi fare? Solo poco. Devi riuscire a piangere a Kippur quando leggi le morti delle tzaddikim. Tzaddikim, questa settimana abbiamo perso un grande tzaddik, Rabbi Meir Mazuz. Abbiamo perso di Shabbat un grande tzaddik, un grande tzaddik, un grande chacham, un rabbino alto, forse delle più alti che c'era in questi ultimi anni, forse dopo Rav Ovadia Yosef, forse il rabbino più grande che c'era, forse. È una generazione di rabbini che sta andando, ci stiamo perdendo queste giganti. Rabbi Meir Mazuz si racconta che quando lui è arrivato a Israele, lui era da Tunisia, da Gerba, e lui ha aperto la sua yeshiva. E quando lui ha aperto la sua yeshiva, ha iniziato una cosa piccola e lui ha fatto una lezione e tutti gli hanno detto: che bello, rabbino, come hai parlato, come eri grande. Voleva ritornare a casa tardi, la sua madre stava dormendo, invece di entrare dalla porta e svegliarla, è entrato dalla finestra da fuori. Rientrandoci della finestra da fuori è caduto 4 piani. E lo alleno, le sue gambe sono entrate dentro la pancia, una cosa scema silente. E il dottore l'hanno detto: vedi, non solo che non ci saranno gambe, non potrai continuare a vivere così. E l'hanno chiesto: che favore ti possiamo fare? Così l'ha chiesto il dottore all'ospedale: che favore ti possiamo fare? Ultimo giorno, ultimi giorni, sì? Che cosa ti piacerebbe ancora fare prima di... Sì? Forse ti portiamo un tipo di cibo, un tipo di... Portami 2 alunni miei, voglio studiare. Voglio studiare? Vuoi fare altro? Stai per andare forse a parlare con tuo figlio, con tua madre? No, no, no. Non voglio vedere nessuno, portami 2 alunni, le 2 alunni mie voglio studiare con loro. Sono venuti questi 2 alunni e hanno studiato una sughia, una cosa molto profonda, che c'è un machloket tra Abai e Verava, due grandi Tanaim del Talmud. Abai e Verava, migliaia di volte si vede il loro nome insieme. E hanno studiato per ore, e lui ovvio stava male, stava per morire, stava malissimo. E va bene, sono andato via e lui è andato a dormire. E le notte che lui ha dormito ha sognato questi 2 rabbini, Abaye e Verave. Ha sognato Abaye e Verave. Abaye e Verave lo hanno detto: tranquillo, domani vedranno che la tua gamba destra sarà salvata totalmente e la tua gamba sinistra sarà salvata, però un po' andrai zoppico con quello. I Bezrat Hashem. Il giorno dopo hanno rifatto tutti l'analisi e hanno visto un miracolo, che hanno trovato un modo di salvare la gamba destra totalmente e la gamba sinistra un po' e la vita totalmente. Quindi il giorno prima l'hanno dichiarato per morire e il giorno dopo la storia già era diversa. E così per anni questo Chacham, che era un chacham, che ha studiato tanto. Si racconta che Rav Ovadia Yosef ha detto che ci sono solo 2 gente nella generazione che conoscono il Talmud come deve. Così ha detto Rav Ovadia Yosef, 2 gente. Uno di loro era Rabbi Meir Mazuz. E abbiamo perso un grande tzaddik. E se uno riesce a piangere per la perdita di un grande tzaddik, tutti i suoi peccati vengono perdonati. Però tzaddikim, perché dobbiamo piangere? Si racconta che Moshe Rabbeinu, quando era Rosh Chodesh Av, Hashem ha detto a Moshe: vai a prendere Aaron HaKohen, basta, lui oggi muore. Moshe Rabbeinu, immaginate, Aaron Kohen Gadol, capo sacerdote, ha una lista di cose per fare, il suo lavoro, la sua agenda quotidiana. Lavorava alla mattina al Beit HaMikdash, al tabernacolo, e dopo Shalom Bayit, era esperto numero uno di Shalom Bayit. Qualsiasi coppia che aveva un problema andavano a Aaron, perché lui sapeva come portare pace da marito e moglie. Addirittura, che quando Aaron è morto, 60.000 bambini sono andato dietro la sua tomba e il loro nome era Aaron. C'erano 60.000 bambini e il popolo di Israele chiamato Aaron e nel nome di Aaron HaKohen. Perché? Perché tutti questi bambini furono concepiti da loro madre quando loro già volevano divorziare. Quindi se uno divorzia del marito non può fare figli più. E grazie a Aaron non si sono divorziati. E per questo tutti questi madri hanno chiamato questi figli Aaron, perché grazie a lui è nato, perché non si sono divorziati. Quindi Aaron, quanto era occupato di fare cosa buona. E così al volo viene Moshe Rabbeinu e dice a Aaron: la storia è terminata, amico mio. Ah, ok, dobbiamo andare adesso. Sì, adesso, dove si va? Tu e tuo figlio andiamo sul monte. Ah, però posso parlare con la moglie, dirle che vado via? Posso almeno cancellare i miei appuntamenti che ce l'ho oggi? No, 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 niente di quello. Andiamo adesso, così. Sì, interessante. Immagino uno mai si dice così: si deve andare sul monte per morire. Già muore sul momento, non c'è bisogno di andare sul monte. No, no, andiamo. Aaron prende il suo figlio Eleazar e vanno sul monte senza parlare con nessuno, manco salutare la moglie, gli amici, niente, la sorella, la zia, niente. Vanno là, arrivano sul monte e sul monte c'è un grande sasso già preparato con candele. Moshe Rabbeinu dice: va bene, sdraiatiti su del sasso, sì. E io piano piano leverò le tue vestiti, e ogni vestito che io leverò, perché lui aveva i vestiti belli del sacerdote, lo metterò sul tuo figlio Eleazar, che lui sarà il prossimo Kohen Gadol, lui sarà quello che ti continuerà. E così era. Ha tolto da sotto, ha iniziato da sotto, dice il Midrash, fino che è arrivato a sopra, tolto le pantaloni, messo, ha tolto, 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 fino che è arrivato all'ultimo pezzo, che è il nome di Hashem. Il tzitz, che è una cosa che si può parlare su questo tzitz, forse un giorno dobbiamo fare una lezione sulle miracoli di questo tzitz, una cosa impressionante, una cosa molto alta. Comunque questo tzitz, quando ha messo il tzitz su Eleazar, Aaron è morto. Adesso voi potete dire, però scusa, lui era nudo, no? Miracoli. Quando si leva il suo pantalone, è sceso un'uvola e ha coperto il suo pantalone. Quando hanno levato il suo cinturone, è sceso un uvolo di cielo, sì, e l'ha coperto. Ha coperto tutto il corpo fino qui, e tutto il corpo era nudo, però non si vedeva perché era coperto delle nuvole. E appena Aaron è andato, già era morto, dice il Midrash, Moshe lo chiede: Aaron, come è là? Dimmi come è là, raccontaci! Aaron già morto, lo dice Mosè, fratello mio, non ti posso dire niente, però ti posso dire una cosa: che magari stavo qui prima, troppo buono, sono arrivato troppo tardi. Magari che poteva essere qui prima. Sì, avete capito quello che lui ha raccontato? Non ha potuto dire lo che succede là in paradiso, però è così buono. E magari sono arrivato tanti anni, potevo venire prima. E per questo tzaddikim, il tzaddik, quando lui muore, il tzaddik, quando lui muore, lui sta bene, perché sta là dove è Kadosh Baruch Hu, sta là in un mondo che è solo buono, che è solo, che non c'è, non c'è, non c'è, non ci sono desideri, non ci sono stanchezze, non ci sono, è un posto dove, ovvio, si sa che è un tzaddik. Se non sei un tzaddik, vai a un altro posto. Per uno come Aaron, che va là, o uno come Nadav Avihu, le due figli di Moshe e Aaron, che vanno là, perché si deve piangere? Perché devo piangere? Addirittura, se io piango, tutti i miei peccati vengono perdonati. Però scusa, lui sta bene, sta benissimo, non era mai meglio. Aaron ha detto magari che fosse qui prima. Molto semplice. Non piangiamo per lui. Piangiamo per noi stessi, che non abbiamo più la sua presenza qui. Non abbiamo più Nadav e Avihu. Non abbiamo più Rabbi Meir Mazuz. E per questo piangiamo. No? E penso per loro. Loro stanno bene. E questo tzaddikim, dovete sapere che quando il tzaddik va via, quando il tzaddik va via, tutta la sua forza rimane qui. E ognuno di noi può prendere della sua forza. Dice mai sì che quando il tzaddik va via, la sua forza rimane su questa terra. E ognuno di noi ha la capacità di prendere da lui. E dire mai sì che questa forza che Nadav e Avihu hanno lasciato nel tabernacolo. Dice il Zohar, noi diciamo Anna Hashem Oshiana Hashem Salvaci, dicono i maestri Na fa acronimo Nadav ve'Avihu Anna Hashem Atzlichana, dice il Zohar, Nadav ve'Avihu, tutta la bontà, tutta la spiritualità, tutta l'abbondanza che Hashem manda, gli ha mandato, e grazie a questi due tzaddikim che sono andato via nel tabernacolo. E questo tzaddikim che noi dobbiamo sapere che dobbiamo lavorare, dobbiamo arrivare, dobbiamo santificare. Il tempo già è passato, però si può, chiedetemi, si può parlare su Nadav Avihu per ore. Quanto midrashim bellissimi ci sono su Nadav Avihu. loro sono rincarnato dopo in Pinhas, dopo sono rincarnato in Eliyahu HaNavi. Su questo si deve anche fare una lezione. Qual è il collegamento tra Pinhas e Nadav e Avihu? Loro tzaddikim, Nadav e Avihu, non sono morti perché hanno fatto peccati. Loro si sono così avvicinato a Hashem, sono diventato a un punto così alto, più alti di Moshe e Aaron, che come due calamiti, abbiamo detto tante volte, dice Rav Chaim, quando tu prendi due calamiti e tu le avvicini, prima che toccano già, uno tira l'altro e va. Così, questo è il motto del bacio. Dove io sono così tanti avvicinato a Hashem, che l'anima è scesa con il fuoco che è sceso dal cielo e che sono andato così. E per me che c'era ancora tanto di parlare, però il tempo è passato, tzaddikim. Esalta Hashem, a ognuno di noi dobbiamo capire queste forze di spiritualità, questa vicinanza di HaKadosh Baruch Hu, questa Kedusha, questa Tahara, questo fuoco che ognuno di noi può ricevere, ognuno di noi può avvicinare di più, fino che arriveremo alla festa di Shavuot. Shabbat Shalom.